Buonasera a voi tutti che ci seguite su Libre TV. Questa sera, 27 aprile 2016, in uno spazio per voci transnazionali su Libre TV, e abbiamo in collegamento come ospiti, diciamo, per questa materia, diciamo, transnazionale, internazionale e transnazionale, parleremo di Libia. Abbiamo in collegamento Gianfranco Damiano, presidente della Camera di Commercio Italo-Libica. Ringraziamo appunto di essere qui ospite con noi e insieme a lui Francesco De Palo, che Libre TV e tutto il pubblico di Libre TV già conosce, creatore, animatore, ispiratore di un nuovo blog, reteLibiaBlog.wordpress.com, in cui appunto si approfondiscono un po' i temi relativi alla situazione politica particolarmente travagliata, al momento più che politica potremmo dire militare, particolarmente travagliata di questa regione appunto del Nord Africa che è la Libia, al momento divisa da un punto di vista più o meno governativo in due governi, ma poi approfondiremo un pochino passando appunto con la lente degli interessi e delle attività che legano commerciali, che legano l'Italia alla Libia, appunto attraverso la testimonianza di Gianfranco Damiano. Parleremo ovviamente anche di questa vicenda. Appunto, io ringrazio nuovamente appunto Gianfranco Damiano e volevo cominciare a parlare di questo aspetto con un'introduzione che ci potrebbe fare appunto riguardo appunto qual è l'entità degli affari italiani in Libia, di che si tratta e anche quanti italiani ci sono a curarli in Libia.
Ma dare una valutazione numerica è sempre molto difficile. Siamo nel campo del business, quindi tutti sono molto attenti. Comunque diciamo che il valore non è inferiore sicuramente ai 40 miliardi di euro di traffico annuo. Questo è un dato, eccettuando ovviamente il valore per quanto riguarda il oil and gas. Quindi siamo su numeri sostanziali e importanti per la nostra economia. Ma il più ancora da venire, nel senso che la ricostruzione della Libia richiede, soprattutto per il futuro, l'implementazione di progetti in corso che si stimano essere all'incirca sui 300-400 miliardi di dollari in prima battuta. Quindi sono numeri veramente considerevoli, sui quali si stanno, ovviamente, si scatenano gli appetiti di un'Europa in crisi e anche dell'Oriente e degli Stati Uniti. Ecco, quindi abbiamo dei competitor importanti e molto attrezzati rispetto a noi. Per quanto riguarda gli italiani attualmente in Libia, ci sono degli italiani, sono tecnici che tengono in piedi alcune strutture, c'è un livello di assistenza e di protezione interessante, importante ovviamente, però ecco, siamo su numeri ridotti, sicuramente inferiori a 100, ma non inferiori ai 50, diciamo 70-80 persone, perché abbiamo delle iniziative e attività ancora in corso, anche su Misurata, su Tripoli, su Bengasi e anche al sud. Ecco, quindi ci siamo, che se ne
Immagino
dica.
che ci sia anche Leni in mezzo.
L'ENI fa un po' vita a sé in tutta questa partita. ENI ha i suoi sistemi, le sue aziende, i suoi compound. Per cui anche soprattutto le piattaforme offshore, diciamo che non possano entrare in questa partita. Comunque il gas che arriva anche in Italia, anche dalla Libia, è garantito da tecnici italiani.
Francesco, a te la parola.
Sì, in questo momento abbiamo una situazione abbastanza complessa da un punto di vista politico. Perché? Perché fino a poco tempo fa i governi, come giustamente hai ricordato, erano due, no? Il governo di Tobruk e il governo di Tripoli, ma da qualche settimana è entrato, diciamo, un terzo competitor nella partita libica. Questo il competitor si chiama Serraj. Nelle tensioni dovrebbe essere quindi l'uomo che ammortizza le tensioni, ma non l'uomo del futuro. Quindi un personaggio che secondo le Nazioni Unite dovrebbe rappresentare una parentesi per calmierare una situazione di frizione, di guerra civile, parliamo di guerra civile con le tribù, ma anche con la gravissima presenza dell'ISIS, per poi tentare di riportare, insomma, il paese a una normalità che manca dal 2011 ad oggi. Perché? Perché la strategia europea, americana, è stata chiara, una strategia che non ha compreso, non ha strutturato una ripresa istituzionale, una ripresa governativa in Libia. Dal 2011 ad oggi abbiamo vissuto anni terribili anche per le aziende italiane che si sono trovate a sgomitare davvero con i gravissimi episodi di guerra civile. Numerose sono state le aziende che sono dovute fuggire in fretta e furia senza alcuna garanzia. Poi il presidente della Camera vi racconterà altri episodi del genere. Io mi limito da sottolineare da un punto di vista politico che non va sottaciuto, che diciamo ad avere un peso specifico non secondario oggi nel paese è quel gruppetto nel parlamentino libico che non appoggia il governo Sarraj, quindi il ruolo dei fratelli musulmani accanto ad una presenza turca significativa che andrà anche analizzata da un punto di vista geopolitico. La presenza turca da invasiva potrebbe a breve scemare. Perché? Perché è centrale per capire le dinamiche libiche ragionare sulla presenza, per esempio, egiziana, anche come influenza nei confronti del generale Haftar che, diciamo, copre il versante di Tobruk, ragionare sulla politica che stanno facendo Londra e Parigi, perché Londra e Parigi da 2 mesi sono già in loco, quindi non serve soltanto parlare di Tobruk come fanno molti analisti nel nostro paese o di Bengasi per fare il focus sulla Libia, ma a ragionare anche sull'atteggiamento, per esempio, ambiguo che Ankara ha tenuto nei confronti dello Stato islamico sino lo scorso anno. Perché? Perché Ankara ha queste ritorsioni sempre violente e cruente nei confronti dei curdi, ma quando si tratta di ragionare un attimo sullo sviluppo della macroregione, quindi parlare di Siria, parlare di Turchia, parlare di Libia e non di questi paesi singolarmente, ma parlarne in modo integrale, ecco, è un grimaldello che la stessa Ankara sta utilizzando con Bruxelles e Berlino sui rifugiati. Ricordiamo tutti l'accordo sui rifugiati che Ankara ha inteso raggiungere con questo pagamento dei 6 miliardi di dollari, che però non risolve la partita, ma soltanto investe su se stessa. Diciamo che l'Egitto in questo caso vorrebbe fare come ha fatto Ankara. L'Egitto gioca una partita isolata, gioca una partita a sé, non punta a diciamo, calmierare l'intera macroregione, ma sta facendo un ragionamento egoistico. Ecco, con queste premesse, il lavoro che dovrà svolgere Sarraj non è un lavoro semplice. In questo momento ci sono anche dei potenziali scontri che, come tutti sapete, nelle scorse ore sono arrivate delle armi e delle munizioni al governo di Haftar. Quindi, per ragionare di Libia in questo momento dobbiamo capire qual è il ruolo della Francia, di Londra, qual è il ruolo dell'Egitto e, ahimè, quale ruolo non è stato svolto dall'Italia e dall'Europa.
Presidente, io proprio prendendo lo spunto appunto dall'arrivo di Serraci, in qualche modo l'attesa di normalizzazione, l'appoggio internazionale a questo governo e anche gli allarmi dell'ONU di Kobler, che dice che insomma in qualche modo i pozzi petroliferi devono essere difesi. Ecco, per quanto riguarda tutto l'aspetto commerciale e anche appunto gli interessi italiani, l'arrivo di Serraci come diciamo può influire? E soprattutto c'è già stata qualche conseguenza positiva o negativa?
Bisogna puntualizzare una cosa. Quello di Serraj è un governo per la Libia voluto dall'ONU, non è il governo della Libia. Quindi questo vuol dire che dai libici c'è questa disponibilità ad appoggiarlo in questo momento, il primo mattoncino che forse resisterà, speriamo, per preparare dei passi ulteriori, per arrivare a una conformazione del governo più organica sul territorio e realmente rappresentativa. Consideriamo che i ministri scelti da, nel, no, scelti, pardon, del governo Serraci non sono stati scelti da Serraci, ma da un gruppo dei cinque che hanno scelto per ogni area i rappresentanti presunti. Questo pone un problema anche per il futuro, per il semplice motivo che l'assetto odierno non è quello rispondente al Paese. È un governo imposto dall'ONU. Dopo una traversia allucinante iniziata con Bernardino León e poi più con maggior fermezza da Kobler, e quindi interesse dei libici oggi accettare questo e su questo poter lavorare. Sicuramente chi sta giocando sporco in questo momento, alimentando le tensioni, sono i fratelli musulmani, su questo non c'è alcun dubbio. E anche l'atteggiamento di Haftar, che cerca di massimizzare il profitto in questo momento, certo non aiuta neanche questo. perché si pone anche come terzo, come ulteriore soggetto a quelli già esistenti. Al di fuori di questo c'è il ruolo che gioca l'Egitto, c'è il ruolo che gioca l'Arabia Saudita, perché gli armamenti arrivati ad Haftar è stata una nave che è partita, commissionata dall'Arabia Saudita, che ha alimentato le capacità militari ovviamente importanti per Haftar. In tutto questo c'è il sistema politico mediterraneo, per cui su Haftar ha l'appoggio ovviamente dell'Egitto, c'è questo intensificarsi dell'asse franco-egiziano con l'influsso dell'Arabia Saudita. Vediamo che lo schema di gioco è molto ampio e molto variabile. Questo è il motivo per cui bisogna che la comunità internazionale dia il massimo appoggio per stabilizzare, proprio per cristallizzare un attimino la situazione, però siamo tutti quanti convinti che è un periodo di passaggio, sperando che sia sufficiente a costruire un nuovo esecutivo. Per quanto riguarda il ruolo francesi e inglesi, sono già appostati da tempo i francesi al Benin, all'aeroporto di Bengasi, altri sono gli inglesi, sono appoggiati su Misurata. C'è anche un gruppo di americani come consiglieri, e i francesi sono presenti anche al sud, in corrispondenza dell'Africa subsahariana, il Mali, eccetera. Per cui noi siamo in una situazione molto critica, perché sembra che a noi manchi una determinazione di cosa muoversi, dove andare, come muoversi e quali armi mettere, armi in senso di azione politica, mettere sul campo. E questo è un po' il punto di debolezza. Consideriamo che noi avevamo delle persone importanti come Romano Prodi, che era stato richiesto dai libici come soggetto unificatore delle tribù, delle varie componenti, Cirenaica, Fezzan e Tripolitania, però non è stato dato il là affinché la sua collaborazione potesse essere effettiva, già ai tempi dell'ONU. Ed è strano anche che le considerazioni fatte dall'esecutivo italiano siano state in quel tempo, qualche mese fa, che Prodi non poteva essere a capo di un percorso perché ricordava troppo l'epoca del colonialismo italiano. Però a sti punti rimane anche molto strano l'ipotesi che la guida dell'iniziativa odierna a livello anche militare, logistico, eccetera, venga dato all'Italia. C'è una contraddizione che è notevole e questo preoccupa molto, perché questo vuol dire lasciare spazio ad altre nazioni e noi potremmo ricavarne effetti estremamente negativi in questa fase, dove si stanno assestando anche all'interno dell'area libica personaggi, istituzioni, eccetera, che potrebbero essere richiamati dalle sirene di altri paesi rispetto all'Italia. Il livello di attenzione e di preferenza per l'Italia è sempre stato elevato dai libici. E non vorremmo che quello che sta succedendo vada ad inquinare questa preferenza sempre molto forte.
Francesco, volevo darti la parola, però prima io volevo porre volevo sentire un po' cosa pensavate di alcune letture che un pochino si trovano qui e là, qualche approfondimento relativamente al fatto che praticamente in mezzo a questi due governi, più o meno, insomma, geograficamente parlando, ci sta il Golfo della Sirte, ci sta l'ISIS, o l'IS, insomma, lo Stato Islamico. Ecco. Questa, la lotta nei confronti appunto contro lo Stato Islamico sembra appunto da certe letture, certi approfondimenti, sia un po' un modo per accreditarsi nei confronti dell'Occidente, cioè insomma chi riesce a fronteggiare e chi riesce, chiaramente qua i contendenti sono due, a fronteggiare e a far indietreggiare, a riconquistare lo spazio occupato dagli IS, che è quello che è un pochino anche relativamente a tutto il problema del terrorismo inquieta l'Europa, ecco, potrebbe essere meritevole di un certo credito da parte dell'opinione pubblica internazionale, eccetera. Ecco, questa è una lettura secondo te, Francesco, poi anche il Presidente, sentiamo.
Ma guarda, io partirei dal dire che secondo me l'ISIS, prima che con le armi, si combatte con il lavoro. Non dimentichiamo che in Tunisia la maggior parte dei foreign fighters, quindi i mercenari che sono ingaggiati dall'ISIS, sono ragazzi tra i 15 e i 17 anni che, essendo disoccupati, non trovando lavoro, vengono assoldati dall'ISIS, che gli dà uno stipendio oltre che un Kalashnikov in mano. Quindi, prima di ragionare su, ecco, i cosiddetti stivali sul terreno, così come gli americani amano definire, io ragionerei su una politica che torni a fare business, torni a fare sviluppare il mercato del lavoro in aree tendenzialmente depresse, in cui l'ISIS ha trovato un terreno fertilissimo. Osservo, rispetto, diciamo, alla tua rassegna interessante, cosa ha scritto il generale Fabio Mini sul Fatto Quotidiano di oggi. Ha scritto una cosa abbastanza interessante. Secondo il generale Mini, l'ISIS è ancora, tra virgolette, il pretesto per realizzare quel cosiddetto piano di disfacimento, no, di Iraq, di Siria e di Libia, che era tanto caro tanto agli Stati Uniti quanto all'Arabia Saudita. Ma questo piano, secondo la teoria del generale Mini, è precipitato. Perché? Perché in questi mesi il ruolo giocato da Mosca ha avuto un peso specifico diverso rispetto ai programmi anche dell'Europa stessa. Perché? Perché ha spezzato, diciamo, quella legittimazione del supporto sugli aiuti esterni, no, all'ISIS, in primis la già citata Turchia, su cui la CNN nei mesi scorsi ha pubblicato svariati video in cui si vede che da territorio turco transitano tranquillamente le carovane dell'ISIS. Ma la differenza è questa, che mentre in Siria la coalizione occidentale, diciamo, attende che l'ISIS si ritiri da Raqqa, quindi c'è stato anche il ritiro delle stesse truppe di Mosca, in Libia, se il governo di Sarraj invoca questo sostegno da parte della comunità internazionale, e se Londra, come abbiamo visto, sta inviando, se non lo ha già fatto in queste ore, addirittura 1000 soldati sul territorio, significa una sola cosa: che al-Sarraj al momento non ha consenso intorno a sé, non ha il controllo del territorio, ed è proprio per queste ragioni che l'analisi credo vada fatta in modo composto, se non vogliamo essere, ecco, dei megafoni di superficialità, come, diciamo, purtroppo alcuni media hanno fatto, e deve riguardare non solo la Libia, ma, insisto, veramente il triumvirato Egitto, Francia e Turchia. Perché da un lato è vero che Haftar sta combattendo una battaglia contro l'ISIS, proprio nell'ultima settimana ha riconquistato, seppur una piccola porzione, però a livello simbolico è questa fabbrica alla periferia di Bengasi che era stata occupata dall'ISIS e che il generale Haftar ha riconquistato. Però a questo punto può essere utilizzato lo strumento della guerra all'ISIS in quell'area, non solo per, diciamo, fare pulizia del terrorismo dello Stato islamico, ma anche per accreditarsi nei confronti dell'Occidente. Quindi, se da un lato Haftar sta svolgendo questo ruolo secondario, in cui forse insomma, vorrebbe anche egli accomodarsi al banchetto del grande governo di riunificazione post-Gheddafi, dall'altro bisogna ragionare sul fatto che l'ISIS si combatte anche portando lavoro, e l'esempio della Tunisia con i terroristi che hanno sparato sulle spiagge, quindi distruggendo l'unica fonte di sostentamento tunisino, che è il turismo, è lì a dimostrarlo. Perciò, ancora maggior ragione sulla scorta di queste considerazioni, io sono abbastanza scettico sulla strategia europea. Perché? Perché alla luce di queste analisi l'Europa dovrebbe ragionare con un'unica voce su una strategia unicamente europea in Libia. Invece, ancora una volta, l'Europa sta andando alla rinfusa, alla spicciolata, con Londra che manda 1000 uomini, con una task force francese che è lì in Libia presente da alcuni mesi, ognuno va per conto proprio, e con il rischio che chi prima arriva, prima si aggiudica qualche posizione, e a pagare a questo punto, come al solito succede, sono proprio le aziende che invece, portando lavoro, portando un minimo di benessere, potrebbero anche impedire questo reclutamento proprio da parte dell'ISIS.
Presidente, mi prego.
Ma l'analisi di Francesco è molto precisa e delinea il quadro realistico. In effetti l'arma migliore che potrebbe avere il governo Renzi oggi sono le aziende italiane. Le aziende italiane hanno grandi legami in Libia, sono ben viste e possono essere portatrici di opportunità e di lavoro. Infatti, per ritirare, l'unica opzione che hanno qualunque governo libico è quello di creare lavoro per ritirare i Kalashnikov, per smontare le milizie, perché di fronte a un momento particolare di crisi, dove con la violenza si riesce a guadagnare soldi, si riescono a intimorire il prossimo, eccetera, cosa si offre ai giovani? C'è una popolazione estremamente giovane. La Libia è il punto ora di di maggior accentramento e di punta dell'ISIS, perché sa benissimo che può contare su un bacino di persone, di ragazzi che vengono dalla Tunisia, che sono venuti via dalla Siria, parte dall'Egitto. All'interno della compagine dell'ISIS presente a Derna o a Sirte, i libici possono essere il 2 o il 3%, il resto fa parte di altri paesi con altri problemi. Il fatto di tacitare questa situazione può essere soltanto uno strumento, il lavoro. E le chiavi dell'opportunità del lavoro possono averle benissimo le aziende italiane. Però essere in Libia ci deve essere anche la cornice politica per accompagnare questo percorso. E le nostre aziende non aspettano altro. Certo, i libici ricordano che l'Europa non ha fatto nulla, non ha fatto nulla per favorire un discorso di proposizione di un nuovo scenario. La stessa Mogherini fa un po' l'osservatrice della situazione, ma non è nato nulla. In tutto questo contesto, chi ne ha tratto il massimo vantaggio è stata la Turchia, e nel frattempo la situazione però in Libia non cambia, perché i flussi ci sono comunque, non si vanno a intercettare certe situazioni di aggregazioni di tribù abbastanza complesse. Però bisogna anche dire che c'è parecchio fermento in Libia, perché si capisce che si è arrivati in fondo. Diciamo che la media borghesia, la borghesia dei commercianti, sta spingendo affinché del lavoro, delle produzioni, dell'opportunità, della ricostruzione, si vada verso una stasi della violenza, e l'unica soluzione, ribadisco, è quella di creare del lavoro. Certo, su questo influiscono nei vari scenari, dalla Siria, l'Arabia Saudita, il Qatar, che insomma ha fomentato parecchio abbastanza. E come dicevo prima, riuscire a stabilizzare, a frizzare la situazione in Libia vuol dire poi allentare maggiori tensioni, le potenziali tensioni che ci possono essere in Tunisia. Tunisia, attenzione, sta vivendo una stagione molto particolare, molto delicata, per cui non esiste soltanto il problema Libia, esiste il problema Tunisia, esiste il problema Egitto, e esistono una serie di fattori che si vanno a incastrarsi sulla Libia in un modo micidiale. Questa miscela però può essere smontata soltanto dai libici, e la proposizione dell'ONU comunque oggi, come dicevo prima, è un passaggio momentaneo, e bisogna dare spazio a quelle, non dico fazioni, ma a quei gruppi che attualmente sono in Libia, e mi riferisco quindi all'est, all'ovest, al sud, e per la prima volta io direi anche un'altra componente, la quarta gamba di questo tavolo, che possono essere i fuoriusciti gheddafiani. In fin dei conti un momento di riappacificazione si deve creare, perché la struttura statale era retta da una classe di persone che sono scappate all'estero, quindi anche il passaggio non è stato possibile né creare esercito né creare strutture. Le uniche strutture che reggono sono la National Oil Company, la NOC, che sovrintende all'estrazione del petrolio e del gas, e la Banca di Stato libica. Tutto il resto è smembrato, i ministeri non hanno struttura, e non è possibile costruire un percorso se non si va a ricucire tutte intorno al tavolo quelle componenti che sono realmente, danno potenzialità alla Libia. Ormai l'epoca Gheddafi è terminata. Il figlio di Gheddafi, Saif, dimora agli arresti domiciliari, ma in una fattoria, quindi svolge già attività di semi-libertà. Quindi bisogna guardare un po' avanti, bisogna costruire delle relazioni, a parte delle tribù, anche con altre componenti. E questo, ribadisco, non può essere l'ONU, perché l'ONU ha sbagliato tutto il percorso dall'inizio ad oggi anche. Oggi c'è stata la volontà di Kobler, che ha costruito questo governo Serraj, però attenzione, c'è la grandissima volontà dei libici di stabilire un punto fermo per guardare avanti. Quindi Serraj è un passaggio, è un percorso, e bisogna collaborare, non certo con le armi, perché il problema ISIS viene smontato nel momento in cui si riesce a costruire un tavolo, un governo credibile. Allora, Tobruk, Tripoli e anche la parte sud, che gioca una partita non trascurabile, perché dal sud arrivano anche armi, altri traffici, possono sconfiggere l'ISIS. L'ISIS in Libia possono essere 4.000, 5.000 entità combattenti, ma quasi 4.000 vengono dalla Tunisia. Quindi l'appoggio sul territorio da parte dei libici non ci sarà. E quindi tutto si riduce a una questione inizialmente di strategia politica, non di invasione della Libia, perché i libici hanno la capacità, le armi, eccetera, i due governi per sconfiggere l'ISIS. È anche vero quello che diceva Francesco prima, che questa forzatura della presenza francese e inglese sovraintende anche altri interessi, vuol dire mettere la zampa in Libia per costruire un futuro differente, e questo i libici lo hanno capito.
Io volevo che lei ci illustrasse meglio una dichiarazione che ha fatto, che leggo appunto, relativamente a un credito di 1 miliardo che avrebbero appunto le aziende italiane in crediti certificati in Libia. Ecco, una parte di questo credito è una cosa recente, ma un'altra parte, diciamo, è più risalente. Ecco, c'è una speranza appunto di riuscire a ottenere questo credito in qualche modo, cioè il pagamento di questi soldi, e soprattutto una cosa che forse è anche collegata relativamente, per esempio, alla dislocazione degli interessi italiani in Libia, è pensabile realisticamente, perché quando cadde Gheddafi quasi ci si era convinti che si sarebbe divisa la Libia in 2 o 3 regioni. Ecco, oggi è pensabile effettivamente che in un'ipotesi di ricostruzione, come lei accennava, si riesca a tenere unitaria la Libia?
Ma la Libia è una nazione molto recente, è nata praticamente grazie all'invasione italiana del 1911 e poi si è aggregata per parti. Oggi come oggi nessun libico ha l'idea di separazione. Chi parla di separazione del paese lo fa per garantire, per appropriarsi di alcuni interessi. La strada vera, realistica, è quella di una federazione spinta, evoluta tra le tre componenti, quindi Cirenaica, Fezzan e Tripolitania. Ovviamente su questa linea spinge al contrario l'Egitto. L'Egitto è interessata alla Cirenaica per le fonti di petrolio e la parte più ricca della Libia. L'importante è, e quindi i libici non vogliono assolutamente che la Libia si frantumi, anche perché destabilizzerebbe notevolmente, perché a quel punto la stessa presenza dei francesi all'aeroporto di Bengasi si spiega con la loro presenza alla parte sud. Praticamente vanno a prendere la parte migliore della Libia. Tripolitania è abbastanza povera, considerando che nella zona sud della Libia, componente desertica, ci sono delle miniere di uranio. Quindi anche questo spiega e fortifica ulteriormente certe tendenze. E in questo quadro, complesso, come dicevo, e anche molto articolato, il gioco del miliardo di crediti è importante, perché riuscire a recuperare quei soldi vuol dire dare ossigeno alle aziende italiane per poter rientrare in Libia e poter investire e quindi creare lavoro. E questi crediti però sono divisibili in 2 tranche, una che riguarda i crediti degli anni 90 e un'altra quelli post-rivoluzione, quindi 2011. Quelli anni 90 assommano circa 350 milioni di euro. E diciamo che sono cifre realisticamente, cioè reali, certificate, e non è comprensibile il perché in questi anni, dagli anni 90 in poi, non si sia creato un percorso per rientrare di questi crediti. Cioè le imprese italiane hanno pagato il frutto di un atteggiamento governativi dei governi che si sono succeduti, ovviamente per non disturbare il manovratore Gheddafi, perché quei soldi erano certificati a tutti i livelli, anche dal nostro Ministero degli Esteri, il Ministero libico degli investimenti. Poi ci sono 650 milioni post rivoluzione di contratti già chiusi, finiti, quindi anche quelli sono soldi veri. E anche su questi si era aperto un percorso con quei vari ministeri italiani affinché si potessero utilizzare quel fondo che era stato creato nell'accordo Berlusconi-Gheddafi per la costruzione dell'autostrada. Quindi si tratterebbe di costruire un fondo di garanzia per sostenere le imprese, perché di quelle circa 200 aziende che hanno questi crediti, alcune ormai sono saltate. Perché si tratta di crediti che partono dai 50-30 mila euro per arrivare a aziende che hanno crediti di 25-30 milioni di euro, per aziende che hanno già iniziative in corso, tra l'altro, da terminare, quindi vuol dire accrescere notevolmente, ripoter ripartire, riportare giù le maestranze e le attrezzature. E non stiamo parlando, questo è molto importante, dei danni subiti dalle imprese nei vari campi. Anche questi sono cifre milionarie, però le aziende italiane dice: vabbè, l'importante è che ci date la possibilità di poter ripartire. E questa però è una partita che è stata giocata male in Italia, non è colpa dei libici, ci sono stati gli eventi, sono cifre certificate per cui si poteva attingere a quel fondo e stabilire dei finanziamenti o almeno alleggerire la pressione fiscale e contributiva di queste imprese coinvolte, perché in fin dei conti hanno lavorato, però è mancato quel livello di protezione per quanto riguarda le aziende giù. È anche vero che chi fa impresa giù lo fa a proprio rischio, ma è anche vero che ci sono dei patti che attualmente sarebbero ancora in vigore, mi riferisco all'accordo Berlusconi-Gheddafi, che non sono stati mai abrogati e mai rifiutati da nessuno, che ci sono gli spazi per poter garantire alle imprese di poter recuperare questi crediti. E questo è importante, perché se il governo italiano investisse per ogni euro che investe in istruzione o in fornitura di armi ai libici, sarebbe necessario investirne almeno tre per quanto riguarda le imprese, e i risultati sarebbero ottimali. Perché non è che portando 150 istruttori italiani in Libia, che tra l'altro l'addestramento l'hanno fatto anche a Cassino in Italia e in altre parti, per addestrare la polizia o alcuni componenti militari si possano raggiungere poi i risultati. Il problema è alimentare la Libia col lavoro, dargli possibilità di spesa e quindi traguardare lentamente, perché sarà un percorso molto lento, aiutare la crescita delle imprese e la cosiddetta democrazia, perché quella portata oggi non è una democrazia, perché è un governo imposto. Questo dobbiamo dirlo. È stato imposto dall'ONU e quindi il ritorno che c'è a livello locale è sì di accettazione, però tutti guardano avanti. Quindi bisogna avere anche la capacità da parte dell'esecutivo italiano di traguardare in modo differente la Libia. La Libia non è soltanto Eni, perché l'Eni ha le sue strategie, ha i suoi percorsi, che poco sono certe volte, non dico contrastanti, però hanno un binario tutto loro, molto differente da quello che è la politica italiana. Noi vorremmo maggiore presenza, maggiore attenzione su questi temi, perché si sta parlando di un buon gruppo di imprese che meriterebbe l'apertura di un tavolo di crisi alla Presidenza del Consiglio per cercare di alleviare questo percorso, perché questo è un punto di partenza. E attenzione, è un punto di partenza non solo per le aziende che hanno il lavoro in questo momento in essere, ma soprattutto per il futuro. Ed è lì che la situazione diventa abbastanza pesante.
È molto interessante, soprattutto questo accenno all'ENI come entità, diciamo quasi a sé stante, come un attore, così una sorta di extraterritorialità ci sta, di questa entità economica che agisce in Libia come in altri posti, ovviamente. Francesco, do a te la parola andando verso la fine, perché ormai siamo arrivati al nostro più o meno traguardo ideale, che è la mezz'ora.
Sì, due elementi, diciamo, a corredo. Un elemento significativo è il dossier migranti che si intreccia con la crisi politica in Libia,
Certo.
perché dopo la chiusura della rotta balcanica con il filo spinato a Idomeni al confine tra Grecia e Fyrom e i blocchi al Brennero anche dopo la vittoria del partito liberale di destra in Austria, adesso rendiamoci conto che i trafficanti di migranti hanno cambiato strategia, hanno già imboccato nuove strade. Negli ultimi 10 giorni sono arrivati 6.000 profughi in Sicilia, quindi Lampedusa è di nuovo nell'occhio del ciclone e andrà trovato con la Libia un accordo sui migranti, non sulla falsariga di quello trovato con la Turchia, perché ricordiamo che l'accordo sulla Turchia è un accordo squilibrato, 6 miliardi di euro ad Ankara. Ci rendiamo conto del fatto che Ankara non ha i minimi, diciamo, diritti, con giornalisti arrestati, con vignettisti minacciati, con addirittura imprese italiane minacciate a Cipro per quanto riguarda l'estrazione del gas, ma un accordo più lungimirante che magari investe il territorio locale, inteso quindi, come dicevamo, come creazione di posti di lavoro in Libia. E soprattutto qualche giorno fa il generale Paolo Serra, che è il consigliere militare del rappresentante ONU in Libia, il citato Martin Kobler, audito dalle commissioni parlamentari di Camera e Senato, ha detto che per il caso migranti la situazione libica è drammatica, è disastrosa. Ha usato proprio il termine disastroso. Sui migranti pende quindi la spada di Damocle del controllo dei campi rifugiati, che sono gestiti in questo momento da milizie, da banditi e da flussi che partono dalla Libia e investiranno anche l'Egitto. Quindi l'Egitto torna ancora in questo grande ragionamento. Io concluderei con due elementi. Un intervento internazionale si dovrà articolare lungo svariati ambiti che, secondo me, all'ultimo posto prevede l'ambito militare. Cioè, io immaginerei che l'intervento internazionale sia di stampo politico e tecnico. Due elementi che fino ad oggi sono stati purtroppo ignorati. La Libia certamente deve avere un governo di accordo nazionale, ma questo governo deve sì chiedere l'intervento internazionale, ed è pacifico perché sta accadendo in questi giorni sotto gli occhi di tutti, ma questo intervento deve coprire la sicurezza, ma lasciando ai libici le azioni di forza. Cioè non si può andare a fare un'ulteriore violenza in un luogo già violentato, tra virgolette, ripetutamente. E il nodo da
L'ISIS
sciogliere.
non aspetta altro.
Prego?
L'ISIS non aspetta altro.
L'ISIS non aspetta altro. Per questo capire che il nodo da sciogliere è anche a questo punto l'Egitto. Quindi parlare e ragionare di un paese che non partecipa a processi di stabilizzazione, persegue interessi solo nazionali e, secondo me, dopo la crisi greca del Grexit, in attesa del Brexit, del referendum sulla permanenza della Gran Bretagna nell'Unione Europea, prima di giugno c'è questa grande partita sulla Libia. Io mi auguro che non ci sia lo stesso errore che l'Europa ha commesso sulla Grecia, che ha commesso sul versante dei migranti e che rischia di commettere proprio sul Brexit. Quindi la Libia è davvero il banco di prova per l'Unione Europea e questa volta non c'è proprio un appello, perché o si fa una politica centrata e mirata, oppure davvero questa volta l'Europa scoppia.
Bene, diciamo che quello che emerge è che sento purtroppo che ripetiamo frequentemente in questi nostri appuntamenti di voci trasnazionali è l'assenza di una politica estera europea. Purtroppo, come tu hai accennato, peraltro anche con gli ultimi fatti del Brennero, il lento percorso verso una unione politica europea, che vorrebbe dire anche un sempre tardivo e lento percorso verso una politica estera unica, sembra essersi, ma non dico non rallentato, ma addirittura interrotto. Speriamo che in qualche modo riprenda e che non si inverta invece la marcia. E anche ovviamente per quanto riguarda la Libia, questo ha le sue influenze, perché poi alla fine, come è già successo, le iniziative, diciamo, individuali o individualistiche di singoli paesi, per poi fare i singoli propri interessi, sono, diciamo, delle tentazioni che vengono colte. Io do la parola, diciamo, per qualche parola ancora di chiusura, al presidente Gianfranco Damiano, ricordiamo, presidente della Camera di Commercio Italo-Libica, e poi andiamo in chiusura.
Ma io mi auguro, è un percorso complesso, che l'Italia, non dico che giochi le sue carte, vedo poche carte molto indefinite, tra l'altro, però è anche vero che nelle sue visite in Italia, negli incontri che ha avuto Obama con i nostri presidenti del Consiglio, per ben 5 volte Obama ha sostenuto che il dossier Libia era un dossier italiano da seguire. E la politica non posso interpretarla in tanti modi, ma sicuramente non siamo stati all'altezza dell'affermazione di Obama, perché ci siamo molto distratti su quello che è successo. In questa distrazione altri si sono infilati. In questo momento il ruolo dell'Italia è strategico, perché altrimenti l'asse francese-egiziano, oltre a rimanerci fuori dalla partita, rischia di destabilizzare ulteriormente il Mediterraneo. E quindi io spero che ci siano dei passaggi e un percorso più logico. La Comunità Europea sicuramente dovrebbe organizzare, mettersi un po' a ragionare su questi elementi. La stessa NATO si riunisce a luglio per parlare di Libia. Siamo d'accordo che la NATO è un organismo militare, però l'analisi di quello che sta succedendo potrebbe richiedere, io spero mai, un intervento di copertura a quello al governo Sarraj, potrebbe succedere questo. Però la lentezza di questi processi, quasi il discorso speriamo che tutto vada a posto da solo, intanto noi stiamo fermi, purtroppo per l'Italia si è risolto a livello politico. Io ribadisco sempre un concetto, che nel maggio 2014 Marco Minniti, sottosegretario ai servizi alla presidenza del Consiglio, su Sole 24 Ore ha sostenuto: abbiamo 6 mesi in tempo per evitare la Somalia sotto casa. Dico, l'ha detto il capo dei servizi, questo a maggio 2014, siamo ad aprile 2016, però i segnali, l'intelligence è stata brava a analizzare, a capire, a leggere, a interpretare, però la parte politica si è dimostrata assente su come gestire questi processi. Soprattutto la cosa importante in tutta questa cosa, e stranamente che continua, è l'interesse dei libici che guardano verso l'Italia. C'è questa disponibilità da parte dei libici, l'Italia rimane comunque il mito, rimane il paese di primo interesse, però rischiamo, come dicevo prima, che si sfibri questa relazione. E questo per noi vuol dire poi energia, lavoro per le piccole e medie imprese, immigrazione e instabilità nel bacino mediterraneo. Non possiamo essere degli irresponsabili in questo momento. Io ricordo che la nostra ambasciata a Tripoli, l'unica ambasciata rimasta in Libia dell'Occidente e della Comunità Europea, è stata chiusa all'indomani di 2 dichiarazioni di Gentiloni e del ministro Pinotti, che hanno detto: noi siamo pronti con 5.000 uomini ad andare in Libia. Noi vorremmo un po' più di attenzione, di saggezza. Fortuna che in quell'occasione Renzi è intervenuto, ha stoppato, però non si può stare troppo alla finestra ormai. Dobbiamo giocare anche noi la partita, e penso che Renzi possa avere, a parte le capacità, un grosso aiuto dalle imprese, perché portare, essere giù imprese vuol dire tanto, vuol dire tantissimo, e soprattutto creare un processo di democrazia, perché col lavoro si offrono capacità e possibilità di sviluppo del paese.
Bene, allora con queste parole di speranza ricordiamo che appunto abbiamo fatto questa trasmissione di voci, questa puntata di Voci Transnazionali parlando di Libia con il presidente della Camera di Commercio Italo-Libica Gianfranco Damiano e con il nostro amico Francesco De Palo, giornalista e blogger, animatore, inventore, creatore delle blog Rete Libia, blog.wordpress.com. Li ringraziamo entrambi e appuntamento a nuove trasmissioni, nuove puntate di Voci Transnazionali qui su Libre TV. Grazie ancora.
Buonasera.